Ecco, quel foglio che vi ho dato, non lo commento, riguarda i 3 gradi di umiltà o di amore. Con qualunque scelta che voglia essere evangelica deve partire dal desiderio del 3° grado di amore, cioè il desiderio di somigliare totalmente a Cristo. Altrimenti, ovviamente, ogni mia scelta non sarà mai spirituale, ma sarà semplicemente scegliere quello che torna più comodo secondo i miei criteri. Quindi per sé non c'è né discernimento né elezione valida al di fuori di questo spirito. Ecco, questi 3 gradi di amore li si capisce bene contemplando il mistero che contempleremo adesso. Il seguito del Vangelo si svolge col cerimoniale del corte di un'intronizzazione, cioè prima c'è l'editto che proclama il re, e l'editto è la sua condanna a morte, poi c'è l'incoronazione, sarà la coronazione di spine, poi c'è il corteo, sarà la via crucis, per andare al trono dove esercita il giudizio uccidendo i nemici. E sarà la croce il suo trono, dove appunto dà la vita per i nemici. Quindi praticamente lo scenario si svolge come un grande cerimoniale ed è davvero l'intronizzazione del nostro re, del nostro Signore. Saltiamo il processo davanti a Pilato, anche se è estremamente interessante, offrendo degli spunti, e ci fermiamo sull'incoronazione di spine. Circa il processo davanti a Pilato tenete presente degli aspetti. Il primo è che Gesù è re. E proprio in quanto condannato è re, ci sarà la didascalia sulla croce, re dei Giudei, costui. Il re è l'uomo libero a immagine di Dio, l'uomo ideale, l'ideale di ogni uomo, il Messia. Uomo pienamente realizzato. Gesù è pienamente re, uomo realizzato a immagine perfetta di Dio proprio sulla croce, perché lì mostra qual è il potere di Dio. Il potere di Dio è quello di dare la vita, è quello di servire, è quello di lavare i piedi, è quello di amare, è quello di essere schiavo. Questa è la perfetta libertà di Dio. Gesù è venuto a testimoniare della libertà, la libertà della verità, scusate, che ci fa liberi. Noi siamo schiavi della menzogna. Di quale menzogna? Il nostro male sta tutto qui. Una falsa immagine di Dio e di uomo. Questa è la menzogna originaria, che è l'origine di tutti i mali del mondo. Pensiamo in un Dio che è potente, pensiamo che il suo potere sia appunto possedere cose, persone, se stesso. Dio invece non possiede né cose, né persone, né se stesso. Perché Dio è amore, dà tutto, si dona all'altro e dona a se stesso, ed è dell'altro. È l'origine di tutti i mali del cosmo, del tatu cosmo, della 2 Giovanni 4,16, dell'ordinamento del mondo mondano, è proprio appunto questa errata immagine di valori che abbiamo dentro, che ci fa strutturare tutta la vita sulle 3 concupiscenze, sulla brama di avere, ecco, di possedere cose, persone, il nostro io e Dio stesso. Ed è la falsa immagine di Dio. Adamo ha pensato così Dio, cioè Satana gliel'ha proposto così. E Gesù sulla croce ci mostra proprio l'uomo pienamente libero. E circa il re, tenete presente che c'è tutta una grandissima critica nella Bibbia sul re. Non so, conoscete Giudici 9, l'apologo di Jotan, quando gli alberi della foresta vogliono fare un re, nessuno accetta, solo il rovo. Scritto durante la monarchia, non c'è male. Così di ogni re si dice, fatto peggio di tutti i suoi padri. Così quando vogliono un re in Israele, 1 Samuele 8:14-8:6, dacci un re che ci governi. Il Signore dice a Samuele: ascolta il popolo,
perché facendo così non ha rigettato te, ha rigettato me. Cioè volere un re che ti governi è rigettare Dio come tuo Signore. Cioè cedere la libertà ad un altro è cedere la gloria di Dio. La libertà è del figlio, è cedere la propria figlia all'altro. Non si può. È diventare schiavi, non si può, siamo liberi. E la libertà è ciò che ci rende simili a Dio, anche in tutta la tradizione dei padri greci, perché suppone l'intelligenza che conosce la verità e la volontà che ama la verità e la può eseguire. E rinunciare alla libertà è rinunciare all'intelligenza e alla volontà. Quindi è la cosa più... Addirittura Dio la rispetta anche quando è contro di lui, anche quando è contro di noi. Dobbiamo imparare molte cose di questo rispetto della libertà. E allora, proprio siccome ogni re è sempre peggio dei suoi padri, tranne poche eccezioni, finiscono male, e Dio promette che darà un re. C'è l'attesa di un re, del Messia, no? 1 Samuele 7, che finalmente avrebbe retto in nome di Dio, cioè come Dio, avrebbe ristabilito la regalità di Dio, cioè la giustizia sulla terra. E questo è Gesù crocifisso. Qui, con buona pace di tutti i chiliasmi, i millenarismi di destra e di sinistra, il regno di Dio sarà sempre sotto il segno della croce in questa storia. Non è che a un dato punto arriveranno i nostri, domineranno i buoni, i cattivi saranno estirpati. Pure come l'economismo ha posto nel 1004, che se non sbaglio, sì, vabbè. Ecco, voglio dire che il regno di Dio sarà sempre sotto il segno della contraddizione e della croce. E stiamo attenti a tutto il senso e il buon senso religioso che non accetta questo. Soprattutto noi preti, in qualunque posizione ci troviamo. Siamo la causa principale dell'allontanamento della gente da Cristo, perché non diamo la testimonianza della croce. Davanti alla croce è disarmata chiunque si disarma, al massimo si gira di là, ma davanti al resto giustamente la gente si difende. Siamo loro concorrenti, scusi. Davanti alla croce ognuno si arrende perché è la resa incondizionata. E quando noi testimonieremo la croce, allora sarà davvero il grande segno nel cielo del mondo totalmente riscattato. Cioè, l'avvento del regno di Dio non è impedito dai cattivi, i cattivi lo accelerano. Cioè, le persecuzioni hanno sempre diffuso la Chiesa, non l'hanno mai bloccata. Ciò che blocca la Chiesa è la mancanza di discernimento su questi punti che siamo noi. C'era un famoso rabbino, dice: a te ti dà fastidio un chiodo nel muro? No, mica tanto. Un chiodo e un ago nella camicia molto di più. Ecco, così dice: i giusti danno più fastidio a Dio di tutti i peccatori, sta nella camicia sempre addosso. E siamo noi a ritardare il regno. Quei nostri criteri mondani. Per cui il vero problema sempre della Chiesa, della rilevanza della Chiesa, è la nostra identità con la croce. Questa è la nostra rilevanza, la nostra identità con la croce. E mancando noi questa, ecco che il regno di Dio è ritardato, perché Dio ha un solo difetto, che è paziente. Grazie a Dio. Lui mille anni sono come un giorno come mille anni, e aspetta. Aspetta che cosa? Che noi ci convertiamo. In modo che lo testimoniamo. L'efficacia proprio dell'azione apostolica è questa testimonianza della croce, che noi come persone, come diaconi, come preti, come vescovi, come papi e come chiesa totale, diamo al mondo come segno di questo amore che si dona in gratuità, in povertà, in libertà dal Dio di questo mondo e dalla menzogna originaria che tiene l'uomo schiavo del male. A noi sfugge il disegno totale, cioè ce l'abbiamo già per sé in Cristo, nell'agnello immolato. Apocalisse 5,12, è lui l'onore, il potere e la gloria, è lui che apre il sigillo appunto della storia. Se abbiamo questo disegno, ma è lui, quindi non l'abbiamo. A noi sta a seguire lui, in obbedienza al Figlio. Quindi questo è sulla regalità di Gesù, che realmente è re, ed è interessante che proprio il suo atteggiamento spirituale è regale, cioè è politicamente rilevante, cioè libera l'uomo dai mali concreti e storici. Perché i mali concreti e storici l'uomo lo fa perché ha lo spirito del male, cioè la brama di avere, di potere, di apparire. Se non ci liberiamo da questo, non ci libereremo dal male, ma lo faremo e vincerà sempre il peggiore, cioè chi fa peggio. Ecco, questo è il primo punto che riguarda i primi 5 versetti. Poi dal versetto 6 al 14 c'è la storia di Barabba, che è interessante. E Barabba è una delle ultime identificazioni che facciamo. Barabba, figlio del padre, era il nome che si dava ai figli di nessuno. Sarà pur figlio del padre, almeno figlio del padre. Ecco, questo Barabba, che è figlio di nessuno, ribelle, in catene, in attesa della morte, omicida, fratello di nessuno e che aspetta la morte, rappresenta la condizione umana. Ogni uomo è figlio, figlio del padre, figlio di nessuno, nessuno si sa figlio di Dio. Per questo siamo ribelli, fratelli di nessuno, omicidi, in attesa della morte. È la condizione umana. Questo senza sapere né perché né per come è liberato in cambio di Cristo. Percepisce la grazia pasquale, che è questa. Sono saltato dall'angelo sterminatore, sono graziato per la morte di Cristo. Ecco, invece di fare un volumetto a parte sulla teologia della morte vicaria, chissà cosa vuol dire, ecco, con questa immagine si dice la realtà di Cristo che è morto, appunto, per noi che siamo figli di nessuno, lui che è il vero figlio del Padre, Bar Abba, aveva appena chiamato Abba, prende su di sé la morte di tutti noi che siamo figli di nessuno, ribelli, fratelli di nessuno, in attesa della morte, ci dà la vita. La sorpresa di Barabba il giorno di Pasqua di sentirsi graziato è la sorpresa di ogni credente che si sente graziato dalla Pasqua di Cristo. E questo Barabba rappresenta tutta l'umanità già graziata nella croce di Cristo. E noi non facciamo altro che annunciare al mondo questa grazia già avvenuta. Per questo la salvezza viene dall'annuncio, perché appunto si annuncia ciò che c'è già, non per magia. E quando è libero Barabba, anche la folla grida di Gesù: crucifiggilo. Cioè, interessante, Gesù è ucciso dai sommi sacerdoti, dagli scribi, dagli anziani, è tradito da Giuda, è rinnegato da Pietro, i discepoli fuggono da lui, condannato dal Sinedrio. Il potere politico, l'unica cosa che fa è condannare un innocente, persuaso che è innocente lo condanna. Non è una piccola critica al potere politico, l'unico potere che ha è quel potere di ingiustizia. Interessante, non è che necessariamente deve essere così, ma dobbiamo stare molto allerta perché non sia così, perché è così. Se non si sta allerti, cioè se lo amministriamo con i criteri interni alla mondanità, è così. Quindi se un cristiano si impegna in politica, si deve impegnare davvero con questo spirito di Gesù re nella croce. Non è che ci tagliamo fuori le nostre fette di potere in concorrenza con gli altri, sennò meglio che scompaiamo subito. Abbiamo, non è che il nostro furto sia migliore perché noi siamo buoni, è molto peggiore, perché dovremmo testimoniare il contrario. Non so se è chiaro. E la folla pure lo scarica, lo uccide, perché non sa che farne di un messia così. Quindi muore per tutti, vedete, e rimane solo. potere religioso, potere politico, i discepoli, Giuda, Pietro, tutti gli altri, i condannati con lui, in prigione con lui, la folla, tutti lo scambiano, lui è solo e l'unico. C'è un racconto ebraico che parla dell'ultimo dei giusti, dice che il mondo poggia su 12 colonne e ogni colonna regge sul cuore di un giusto e lì si raccoglie tutta la sofferenza, l'ingiustizia, il male dell'umanità che tutti facciamo e nessuno lo porta. E se mancasse uno di questi crolla il mondo perché appunto tutti facciamo il male e nessuno lo porta. Gesù è l'ultimo dei giusti che porta il male di tutti. E qui la sua morte universale, appunto. Ormai ci siamo dentro tutti, dai discepoli, ai sacerdoti, ai politici, ai condannati, a chi è ignaro, alla folla. E si dice anche il motivo, è interessante, chi individua il motivo della morte di Cristo è Pilato, che ha capito che gliel'hanno consegnato per invidia. L'invidia è il motivo della morte di Cristo, ma è anche il motivo del peccato di Adamo, no? Per l'invidia del motivo della, per l'invidia del serpente entrò la morte nel mondo, pianta 2:24. C'è l'invidia e l'incapacità di godere del bene. Il bene ci dà fastidio perché vogliamo possederlo, non averlo come dono. Possederlo in proprio, l'invidia. Ecco, adesso ci fermiamo alla contemplazione, nei versetti 16 ai 20, dell'incoronazione. Gesù è condannato a morte ed è flagellato, e dopo la flagellazione c'è la sua coronazione, e darò lo spunto di contemplazione su questo, il versetto 16. Quei precedenti testi servivano un pochino anche per inquadrare teologicamente. Come vedete sono racconti teologici elevatissimi, anche una capacità che ha il Vangelo di far teologia attraverso simboli e fatti, che è estremamente interessante. Versetto 16. Ora i sacerdoti lo conducono dentro il cortile, che è il pretorio, e chiamano insieme tutta la corte. E lo rivestono di una porpora e gli pongono, dopo averla intrecciata, una corona di spine e cominciarono a salutarlo. Stai bene, re dei Giudei. E gli colpivano la testa con la canna e lo sputacchiavano e, piegando le ginocchia, lo adoravano. E dopo averlo preso in giro, lo spogliarono della porpora e lo rivestirono dei suoi vestiti. Ecco, c'è una parola chiave in questo racconto, che in italiano non si vede bene, in greco si vede molto meglio. È auton, autu, auto, auton, autu, 12 volte. Gesù non ha più nome, è solo lui, oggetto. Ormai lui che è il nome non ha nome. E 12 volte senza nome, infinite volte senza nome, senza volto. E dà il nome di tutti senza nome, di tutta l'umanità ormai. Diventa l'uomo universale, l'uomo negativo, che ha perso il nome, l'essenza, perché ha perso Dio. E in questo quadro ci si fa una sintesi di filosofia della storia, proprio attraverso dei simboli molto semplici, ci si mostra qual è il gioco della storia che si riversa su di lui, che è l'ultimo dei giusti, che porta su di sé il male della storia. Ed è alla fine di questa scena che Giovanni 19:5 dice: ecce homo, ecco l'uomo, così noi facciamo con l'uomo. E sotto noi vediamo, ecco Dio, cosa si è fatto Dio per noi. E così si svela il gioco che noi facciamo nella nostra storia e che ricade tutto su di lui. Ed è impersonato dai soldati. I soldati sono quelli che hanno il potere di morte, siamo i servi della violenza, lo prendono, lo mettono nel cortile del pretorio e gli stanno attorno, lui che è l'innocente e colui che porta su di sé tutta la violenza. Questa è la prima legge fondamentale della storia, che il male lo porta a chi non lo fa. Perché chi lo fa, appunto, lo fa un altro. E dal male libera non chi lo fa, ma chi lo porta, perché non lo fa. Non è che Dio abolisce il male con la bacchetta magica, è l'agnello che porta il peccato del mondo. E può sembrare così una cosa troppo lapalissiana, però sconcertante quando uno capisce, ah, capito, allora è sempre l'innocente che soffre. Sì, è l'innocente che soffre. E quando uno soffre, in quella parte in cui soffre è innocente anche lui, se no farebbe soffrire. E difatti si rifà subito facendo soffrire appena può. E la legge fondamentale della storia è che il male tutti lo facciamo, appunto, c'è uno che lo porta tutto. E il totalmente innocente lo porta tutto. Lui è il giusto. Per questo ci riscatta, ma a caro prezzo, cioè portandolo tutto, si paga tutto. È una legge che vale questa. Secondo, e gli mettono addosso la porpora. La porpora è la clamida scarlatta del soldato, oppure anche l'abito dell'imperatore. Ecco, la porta sulla sua carne piegata e flagellata, il povero, gli è il vestito stretto di sangue e di violenza del povero. Intrecciano una corona, la corona segno della legalità, della rispettabilità, della libertà, la testa, la corona, e di spine. Che cos'è il potere se non le spine di chi ne fa le spese, appunto? Ogni corona, ogni nostra gloria non è altro che il disprezzo dell'altro. Facciamo consistere in questo, nella gloria. Abbiamo sbagliato il concetto di gloria. E cominciano a salutarlo, è il saluto di sudditanza. Che cos'è la sudditanza tra gli uomini se non uno scherno reciproco? Non siamo sudditi di nessuno, siamo figli di Dio, siamo tutti fratelli. Mica siamo sudditi né di Scalfaro, né di Scalfari, né di Giovanni Paolo II, né di Giovanni Martini, Carlo Maria Martini. Siamo tutti fratelli e figli di Dio. Poi se in modo secondario uno fa lo spazzino, l'altro il Papa, l'altro l'imperatore, ma si spiglia. Alle quali noi diamo un peso così infinito, per questo c'è il male nel mondo. Facciamo pesare questo invece che essere figli di Dio. Tutto il resto non è altro che a servizio del nostro essere figli di Dio, dal Papa in giù e dal Papa in su, e compreso il nostro diaconato, non è altro che l'essere a servizio del sacerdozio, del fedele. Ci serve. Non è un prestigio, non è un potere, non è un dominio, se no abbiamo sbagliato tutto. Meglio cambiare mestiere fin da piccoli. E facilmente ogni servizio diventa potere, vi accorgerete, perché è un modo sottile per trovare la propria identità, il proprio valore e affermarsi sull'altro. E quindi bisogna sempre ridimensionarsi e capire che ogni volta che lo facciamo, va bene, perpetuiamo questo tragico gioco della storia su Cristo. Lo sputacchiano, gli colpiscono la testa con la canna. Canna è lo scettro, simbolo del comando, del potere, il bastone è lo strumento primordiale, simbolo di ogni strumento, quindi di ogni potere. Ecco, che cos'è il potere se non la percossa sulla testa, sulla ragione del debole? C'è nessun potere, l'unico nostro potere è il servizio, non è che comando io. Io obbedisco, se tutto va bene. sono servo se tutto va bene. Per questo sono libero, sono re. Galati 5,13, appunto, siete chiamati a libertà. E la libertà in cosa consiste? Non nel fare pretesto con la carne di dominare gli altri, ma nell'essere per amore schiavi gli uni degli altri. Questa è la libertà. E poi si prostrano alla sudditanza, ed è una burla. Ogni nostro sudditante è una burla, in fondo. Non prendere in giro, non prenderci in giro a vicenda. È interessante che tutto il mondo è strutturato su queste cose. Per cui supponete, non so, cose banalissime, ma se per esempio capita, non so, un generale con 4, 5, 6 stellette ordina un bombardamento, si bombarda. Se quello si presentasse in mutande, tutti gli riderebbero in faccia e direbbero: cosa vuole questo? Infatti bisognerebbe sempre far così. Per 4 stellette, 5 stellette noi uccidiamo e disfacciamo il mondo. Che gioco giochiamo? Siamo proprio scemi. Cioè giochiamo tutto sull'apparenza. E dov'è la coscienza? Dov'è la libertà? Dov'è la dignità dell'essere figli di Dio, che vale per ogni uomo? E che lo vediamo lì in Cristo, l'ultimo degli uomini, è Dio. Questo non uomo, questo uomo negativo, è l'uomo pienamente riuscito a immagine di Dio, perché è amore assoluto, e l'amore è colui che si fa carico del male. Da qui nasce il nostro amore per i poveri, ed è qui la forza eversiva, costruttiva del cristianesimo nei confronti della società, che dà dignità infinita all'uomo, cominciando dall'ultimo, che è il primo. Ed è qui la guarigione dal male storico, concreto, che l'uomo ha, perché ha altri criteri di valutazione che sono quelli che stanno all'origine del male, del dominio, del potere, delle guerre, delle ingiustizie, delle fami. E che evidentemente abbiamo dentro anche noi incarnate nel nostro piccolo tutti. Qui il problema è come cambiare me stesso, non gli altri. E poi lo presero in giro e ne paixan, cioè lo trattarono da bambino, lo bamboleggiarono, neanche da adulto, lo spogliano della porpora e lo rivestono del suo vestito, il quale lo spoglieranno sulla croce. Ecco, sostiamo allora in contemplazione di questa scena. Non è fatta dai potenti, è fatta dai servi. Se vedete un allargamento di 14,65, la scena davanti al Sinedrio. Ecco, questo è il gioco al quale giochiamo tutti. Ed è quel gioco tragico che si riversa su Cristo. Ed è il male, appunto, che noi tutti facciamo, il male di tutto il mondo, di tutta la storia del mondo, del quale tutti siamo attori, perché tutti abbiamo questi criteri. E questa scena ce li svela nella sua assurdità, e nella sua atrocità. Noi giochiamo a questo gioco e Cristo, l'ultimo dei giusti, l'unico giusto, lo porta su di sé. Allora sostiamo davanti a questo volto e chiediamogli, appunto, perché è così? A che gioco giochiamo noi? A che gioco gioco io? È questo il mio Signore, il mio Dio, il mio Re? Oppure anche per me è tutta una burla questa? Perché è interessante, sembra una burla, invece è reale, perché lui così ha la porpora dell'imperatore, ha la corona dell'uomo libero, è realmente il Re, è realmente colui che è onorato in questo sputo ed è colui che ha lo scettro del comando e del potere, proprio così. Sono questi appunto anche i miei criteri di valore, ecco. Da questa luce che capite appunto il terzo modo di umiltà o di amore, e lì capite proprio l'essenza della fede cristiana e della libertà che il cristianesimo porta in questo mondo, quella libertà che nasce dalla verità, cioè dall'aver capito chi è Dio. Che è questo amore così. Ecco, allora sostiamo in contemplazione, ecco, lasciamo entrare in noi questa scena che ci svela appunto quanto noi facciamo, e quindi anche tutta la crudeltà di quelle cose così stupide e innocenti che facciamo, e dall'altra parte ci si rivela cosa si fa Dio per noi, quindi l'infinito suo amore, e qui comprendiamo perché, per chi muore.